Siamo noi, siamo quelli di Notte Horror. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova, formidabile, terribile puntata. E questa sera navighiamo a vista nel mondo dell'urlo, nel mondo del terrore puro. Parleremo tutta la puntata di Scream.
Bad Seeds, Red Right Hand, canzone filo conduttore di una delle più grandi saghe horror di tutti i tempi, quella di Scream.
Ed è questa sera con noi vi introduciamo nel terribile mondo di Scream. Eh sì, perché non è soltanto un film, non è soltanto una serie cinematografica, ma è un mondo, è veramente il filo conduttore che noi seguiremo con gli interpreti, i protagonisti e soprattutto i registi. È il cinema che racconta di cinema, perché l'horror non è soltanto terribile e pauroso, ma è anche divertente.
È puro divertimento, è urlo, è liberazione, è sentirsi come la vittima, ma anche sentirsi come l'assassino. Per cui il massimo è proprio brivido allo stato puro.
Era il 1996, quando sugli schermi appare il primo di questa lunga serie che arriva fino a oggi. E anzi, anticipazione spoiler, così brucio subito Matteo.
Zac!
Nel 2023 ci sarà il sesto.
Ebbene sì, arriva Scream 6, come tutti speravamo, a completare la seconda trilogia, pensata anche, così dicono, non è certo che sia stato così, magari solo una trovata pubblicitaria, pensata così da niente po' di meno che Wes Craven, il regista di quasi tutti, fino a Scream 4, perché purtroppo poi Wes Craven ci ha lasciato?
Ma sarà?
In quel caso purtroppo sì, nel suo caso sì.
Quindi parleremo anche di Wes Craven, ma soprattutto il protagonista, che lasciatemi usare un termine, è iconico, sì. È
Ghostface. Ghostface è davvero una delle, anzi io direi l'unica creazione originale dell'horror moderno, che non risale quindi agli anni d'oro dello slasher, gli anni 80, gli anni 70, Michael Myers, Jason.
È già lanciato, Maura, esatto. È già lanciato.
Lanciatissimo.
Esatto, Ghostface è veramente la cosa nuova, la presenza nuova che però si è imposta e non poteva essere altrimenti attraverso Scream. Lo anticipava Maura, Ghostface, che cos'ha di particolare?
Ma noi ci fermiamo un secondo, perché allora io poi vi lascerò la parola. Vai. Perché qua sarò ospite della mia stessa trasmissione.
Oh, wow.
Perché allora siamo nel mondo degli slasher.
Sì.
Cosa sono gli slasher? Sono dei film d'orrore in cui tendenzialmente vengono uccisi adolescenti, giovani, da cose affilatissime. Quindi ci sono schizzi di sangue, assassini seriali, omicidi, ma soprattutto c'è lo Zack,
c'è il taglio, c'è un assassino che fa compie praticamente delle stragi,
sì,
una dopo l'altra, di persone che di solito sono unite da qualcosa, da un'amicizia.
E questo sarà divertente, perché vedremo allora i principali protagonisti, Ghostface, il regista ideatore della serie, il mondo di Scream, la città, il paese di Scream, e soprattutto verranno eliminati di volta in volta i protagonisti. Insomma, in 5-6 serie ne avremo di personaggi da fare fuori.
Sì, a cui dire addio.
A cui dire addio. E tutto questo ci guideranno i miei partner in crime. Proprio veramente siamo nel cuore dell'horror. Perciò tutti voi che amate il cinema, ma non solo, che amate i racconti slasher, che amate questa tipologia, non perdeteci, perché questo è il racconto ed è la puntata di Notte Horror.
Well, the devil got my And I wanna make it back from the dark, dark, dark. Oh, woe is me indeed. 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 Oh, see, the devil got my address. See, the devil got my car. And the devil ain't no novice. And the devil ain't no liar. I'ma try hard to get up, but he made it to my heart. So I cannot make it back from the dark, dark, dark.
Squilla il telefono. La liceale Casey è a casa da sola, è sera, si sta preparando i popcorn, sta per arrivare il suo ragazzo, devono vedersi un film. Una serata tranquilla, lei è serena, rilassata, per cui risponde al telefono, sente una voce sconosciuta che le dice: oh, guarda, ho sbagliato un numero. Dice: no, no, nessun problema. Ma questa persona, quest'uomo, richiama ancora e ancora. E se all'inizio lei un po' ci sta, dice, ah sì, lui le chiede, ma guardi un film, che cosa guardi stasera? Ah, un horror, a me piacciono gli horror. Qual è il tuo horror preferito? Halloween. È fantastico. Ed è una chiacchierata così innocua assolutamente, finché qualcosa di sinistro non si insinua, perché lui le fa capire che la sta guardando. E questo la mette assolutamente il brivido nella schiena e cerca di interrompere la telefonata, ma lui non glielo permette e le dice: adesso ti faccio una domanda, e se non rispondi il tuo ragazzo muore. Inizia così Scream, inizia proprio con entriamo nella ferita, nelle ferite di questa ragazza, perché come potete immaginare non sopravviverà alla telefonata e verrà squartata, accoltellata dopo un inseguimento all'interno della casa e poi persino impiccata, ed è così che la ritroveranno i genitori.
Opera del nostro bene amato Ghostface, di cui parlavamo prima. E questo sì, appunto, è l'inizio di Scream, che è l'inizio anche di una, secondo noi, anche di una veramente un rinascimento dell'horror, nel senso che negli anni 90, è il 1996 quando esce Scream, non si può dire che l'horror stesse languendo, però non stava neanche brillando. Uscivano un sacco. Allora, la saga di Freddy, per esempio, Freddy Krueger, era già finita e piuttosto male. Tra l'altro, iniziata dallo stesso Wes Craven, guarda caso. I vari Jason erano a un punto morto. Credo che fossimo arrivati a Jason Goes to Hell, Jason va all'inferno, credo in italiano. Che accidenti, vabbè. Tutti noi ce lo ricordiamo. Chi non se lo ricorda vuole farsi due risate. Vado a vederlo, doveva essere il 9, no, l'8, ma non, no, il 9, non ha importanza. Erano anni comunque abbastanza fiacchi per l'horror, secondo noi, sempre me e la mia signora Maura. La gente addirittura stava anche perdendo un po' di passione, nel senso che tanti anni di produzioni blande, cose non interessanti, cose già viste, riviste, ancora sequel di sequel, sempre più sgangherati, inutili. Sì, è vero, avevano lasciato tutti così, un po' ormai distratti, lontani da loro. Invece che succede? Arriva Scream e tutto diventa all'improvviso molto vicino. I ragazzi di Scream, i protagonisti che vengono fatti fuori e anche quelli che no, sono molto moderni, sono personaggi con cui lo spettatore, noi eravamo un po' più grandi degli adolescenti,
molto più grandi,
no, un po' più grandi degli adolescenti
senza
di Scream.
senza tempo,
però erano comunque molto relatable, cioè persone con cui ti potevi relazionare, ti potevi identificare, e già questo ti avvicina molto velocemente alla storia. La storia poi che ha? È brillante, è divertente, è meta, nel senso meta horror, perché è l'horror che parla di se stesso, è l'horror che si cita e poi accade, quindi è davvero un è davvero una svolta. La svolta, appunto, dal vecchio maestro, vecchio a quel tempo, comunque non era, come dire, non era certo un regista di primo pelo. Wes Craven ne aveva veramente fatte di tutti i colori, a cominciare da
tutte le variazioni del rosso.
Tutte le variazioni del rosso di sfumature ce ne ha fatte vedere tante Wes Craven, appunto a cominciare da Freddy, ma poi lui veramente un pilastro della storia dell'horror, navigato, esperto, che gira la sceneggiatura invece di un giovane perfetto sconosciuto, Kevin Williamson, un nome che poi immediatamente poi è schizzato nell'Olimpo degli autori barra sceneggiatori. Lì non si sapeva neanche bene tanto come identificarlo, perché era uno sceneggiatore che era diventato famoso come uno scrittore, come un regista. Era una cosa molto strana,
il superamento dei cliché proprio,
certamente. E se ne parlava spesso, mi ricordo, a quel tempo, gli albori di internet, anche qua, gli albori di tante cose, si parlava di questo in un in una mailing list a cui io ero iscritto, credo che fosse Dark Eco, a cui poi avevo anche partecipato ai racconti per la fiction, uno avevo anche vinto, questo non avevo vinto, ma ero arrivato quarto con un racconto in inglese.
Ebbene, quindi sì. C'era il rischio che facessi tu una sceneggiatura di Scream.
Sì, ci siamo andati vicino.
Non così vicino,
ma vorrei poterlo dire.
Svengo,
c'è sempre esempio, spazio.
Per esempio, in questa mailing list dove ci si scambiava pareri, mi ricordo questo thread dove qualcuno aveva iniziato con Kevin Williamson, due punti, New God, un nuovo dio, eccessivo decisamente, però aveva colpito tutti talmente tanto questo Scream, questo ritorno dello slasher, però nel tuo salotto dove tu guardi i film e ne blateri allo sfinimento con i tuoi amici divertendoti un mondo, ecco, sì, aveva cambiato qualcosa ed era piombato in mezzo a noi.
Noi ci siamo ritrovati un pomeriggio al cinema.
Al Maestoso,
quando ancora c'erano i cinema a Milano, un po' annoiati, ma sì, dai, andiamo a vederlo, perché poi appunto allora non c'erano tante notizie, c'era quella, e siamo rimasti folgorati. Ma che Scream, che cos'è?
Potremmo dire colpiti?
trafitti, ebbene sì. Che cos'è? Di che cosa parla? Allora, va bene, squilla il telefono, una ragazza muore il suo ragazzo. Mattino dopo ci sono i liceali che vanno, 5 ragazzi che sono amici, vanno al liceo e scoprono che questa ragazza è morta. Uno di loro aveva avuto una storia con lei, tutto terribile, soprattutto per la protagonista, che
Sydney Campbell,
un anno prima ha avuto un lutto pazzesco, perché la madre è stata uccisa, barbaramente uccisa, da quello che sembra ormai è in prigione un ragazzo spostato che aveva una fissazione per lei. Per cui insomma questa ricorrenza, il fatto che fosse un anniversario, rende tutto un po' fa un po' da brivido, però vabbè. Ma l'assassino Ghostface è sulle tracce della nostra eroina, della nostra signora nuova regina dell'urlo, che non urla tanto ma dà dei colpi allucinanti. Dobbiamo dire che un'altra caratteristica di Ghostface in tutti i film è che quando si avventa sulla vittima, la vittima gli fa vedere proprio le stelle, cioè sono scene molto fisiche, molto d'impatto.
Sì, anche perché cosa rende più reale? Che le vittime, invece di urlare basta come si faceva una volta, cercano di difendersi. Anche questo magari può sembrare una piccola cosa, ma ce la mettono tutta, combattono fino all'ultimo. E Neve Campbell, che interpreta Sydney e poi seguirà, lei è la spina dorsale di questa saga. Neve Campbell non fa mancare le botte, davvero mena tanto, e questo ce la rende ancora più.
Cioè, non si fanno uccidere così senza lottare.
Assolutamente.
Tra l'altro, la storia, proprio la prima scena che Maura ha raccontato, vede come protagonista, come ospite speciale, un'attrice che a noi è molto cara, che è Drew Barrymore. Quindi in genere tutte le regole dei film horror non si giocano il nome d'impatto alla prima scena, quindi tu sei convinto che fino all'ultimo lei non morirà, sarà lei la protagonista, e invece no, perché in 448 viene eliminata. E qui mi permetto poi di aggiungere due cose, perché e qua si vede subito quello che raccontava, la passione che hanno anche i nostri protagonisti per l'horror, perché Scream è fatto di citazioni. Qual è il tuo film horror preferito? Drew Barrymore muore perché non conosce i film horror, sì. Quindi è una specie di pena, di contrappasso che lei deve subire. E più si va avanti, più il film è proprio divertente, perché gioca non solo sull'eliminazione di tutti gli adolescenti, ma anche sul gioco di citazioni, di coinvolgimento. Alla fine diventa anche spiritoso e divertente, sì. E poi tu ti identifichi con l'assassino, che è Ghostface.
E questa è anche la cosa particolare, perché mentre Sidney resta in tutti i film, dietro la maschera dell'assassino non c'è...
Non è uno spoiler questo.
Ecco, ma... non è Michael Myers, che è lui, sempre. Non è Jason, che è lui, sempre. Anzi, sono delle figure metafisiche. Qui ci sono degli assassini reali.
Insomma, per intenderci, se qualcuno di voi si fosse collegato adesso, o magari non si ricorda degli anni 90, perché magari noi siamo seguiti soprattutto da tanti, tanti adolescenti. Allora, Ghostface è il famoso assassino mascherato che ha quella... faccia bianca che si scioglie, che riprende un po' l'urlo di Munch.
Ricorda l'urlo di Munch, ricorda mezzo l'urlo di Munch, secondo me, è mezzo Michael Myers. Bianco come Michael Myers, ma l'espressione è proprio quella dell'urlo.
Cioè, praticamente è la maschera
Scream.
Più facile che tu ti possa fare alla Halloween, perché ti metti su questo un bel saio nero e poi cammini tu e ti aggiri per
certamente.
I vari corridoi.
Infatti, la maschera di Ghostface in realtà c'era già ancora prima del film, non l'hanno inventata loro, sono andati proprio in un negozio di articoli di Halloween e hanno trovato una maschera un po' che ha colpito la loro immaginazione e l'hanno un po' allungata, l'hanno un po' sciolta, anche perché non volevano tirarsi fuori da problemi con i copyright, ma è proprio fa anche ridere, se tu lo vedi all'inizio questa figura incappucciata con questa fa anche un po' ridere, no, quasi non
ha un fortissimo senso dell'umorismo.
Sì. Beh, che in l'unica cosa, ecco, l'unico, secondo me, l'unico film più meta cinematografico, meta horror, meta tutto e più buffo di Scream è la sua parodia, la sua satira, anzi, che è Scary Movie.
E questo ci arriveremo, noi vi racconteremo cose che non immaginavate neanche. State con noi, parliamo di Scream.
Choice. All the girls and boys.
Alice Cooper, Schools Out. Dicevamo di Scary Movie. Scary Movie, la parodia, parodia barra satira. È difficile scindere le due cose, perché a tratti è una, a tratti è l'altra. Dei fratelli Wayans, uscita poi nel di Scream, ovviamente, la parodia di Scream, uscita nel 2000. Effettivamente è una cosa straordinaria, perché riesce a prendere in giro e allo stesso tempo citare e allo stesso tempo essere effettivamente, è quasi come se fosse un film della serie di, della saga di Scream non ufficiale, potrebbe essere.
Sì, infatti è difficile ricordarsi bene, ma
ed è comunque veramente uno dei film più divertenti che si possano vedere ancora oggi, fa veramente piegare in due dalle risate.
Noi vi sveleremo anche dei particolari che pochi sanno, proprio i veri fan, perché qual era il titolo originario di Scream?
Ci stavamo arrivando e ci arriviamo ora. Era Scary Movie, doveva intitolarsi così. Scream.
Scary Movie
doveva intitolarsi così. Scream. Erano molto convinti sia il vecchio maestro Wes Craven che il nuovo sceneggiatore Kevin Williamson, perché effettivamente Scary Movie è come dire film de paura, e secondo loro ben rappresentava anche lo spirito citazionista e
meta horror,
esatto,
e meta no
esatto, della storia. C'era già addirittura, credo, il materiale promozionale o qualcosa del genere, tipo i regalini della festa di fine riprese, c'era già tutto quanto con stampato su Scary Movie, quando Weinstein, non so quale dei due, quindi non sappiamo se la cosa sfumerà in cronaca nera o giudiziaria o meno, quella che stiamo citando, sentendo la canzone di incredibile Michael e Janet Jackson, Scream, folgorato all'improvviso dice: no, non si deve più chiamare Scary Movie, si deve chiamare Scream. Wes Craven e Kevin Williams dicono: ma che schifo, che schifo, che schifo. No, lui non vuole sentire ragione. Weinstein,
essendo il produttore, poi alla fine,
però insomma, lui ovviamente in posizione
di forza
di poter imporre questa cosa, impone il titolo Scream. Cosa che poi nel tempo anche Wes Craven e Kevin Williams riconosceranno che è molto d'impatto. È vero, Scream non sarà tanto meta come titolo, però pam, Scream ti arriva addosso così, come una pugnalata.
E effettivamente poi Scary Movie viene recuperato perché invece la parodia, la satira della satira,
la parodia della satira, ed è bello proprio questo, che le cose si confondano in questo modo, lo recupera e lo riporta in vita, questo Scary Movie.
E diciamolo proprio, lo riporta in vita.
E la cosa bella è che all'interno del film c'è quello che adesso viene chiamato nerd, i nerd, e i grandi appassionati di film horror. C'è un personaggio, Randy, tra l'altro, che ha un love interest nei confronti
quale film?
Scream. No, Matteo può anche parlare di Scary Movie, ma stasera siamo qui con Scream, sì. Il mio cuore palpita per Scream, batte per ora, ecco, poi non lo sappiamo. Il personaggio di Randy rappresenta i nerd e lui capisce da quello che sta facendo l'assassino che ci sono, diciamo che c'è un assassino che sta seguendo le regole dei film horror. E quali sono le regole dei film horror? Randy ce le dice tutto. Ci sono delle regole precise che devono essere rispettate se si vuole sopravvivere in un horror, ok? E vado a cominciare. Numero uno, non si deve mai fare sesso.
Allora, aspetta, prima, una alla volta. Allora, non si deve mai fare sesso.
Mai, è proibito.
Ma perché? Perché in genere sono sempre gli adolescenti che si appartano e nel momento in cui cercano l'intimità arriva l'assassino. Quindi mai fare sesso.
Esatto.
Continuiamo.
Numero due, mai ubriacarsi o drogarsi, perché è il peccato per estensione della regola numero uno, per cui tutti i debosciati che ci sono là fuori,
esatto,
che l'etica è anche molto puritana,
assolutamente,
sì.
Palpeggiamenti, no, scordatevelo, se volete sopravvivere questo non si fa.
Quindi, intimità in più perdita di controllo arriva subito il coltello affilato.
E regola numero tre, mai, mai e poi mai, nessun caso, dire torno subito, perché non si torna più.
Ah, questo è fantastico. Ma e quindi fa un po' pandan con la regola non dividiamoci.
Non dividiamoci, certamente.
Quando uno dice dividiamoci...
Esatto, è un po' la versione in salsa Scream di Non dividiamoci. Le regole da un film all'altro poi si evolvono, cambiano, e questo, per questo è un aspetto molto divertente. Per esempio, adesso evitiamo gli spoiler, evitiamo di raccontare.
Ma tanto il esatto. Bello è che questa saga
è in corso.
La conoscono.
Perché la deve ancora scoprire?
Muoiono
una cosa
tutti.
Nuova? Sì, beh, diciamo che il body count è molto alto. Qualcuno li ha contati fino adesso, calcolando anche la mamma di Sydney, che muore fuori campo, si è arrivati con Scream 5 a 51.
Beh, insomma,
niente male,
mica male,
cioè,
mica
10 a film, non scherza niente.
Allora, due piccole note, due piccoli racconti. Allora, la prima, come abbiamo sottolineato, i protagonisti, c'è il nerd, ma anche i giovani adolescenti in fondo sono veri fan dell'orrore, e quindi quando si parla di metacinema, gli spettatori e gli adolescenti protagonisti del film in questo senso si allineano. Quindi è un mondo che si rispecchia in se stesso. L'altra analisi particolare è che quando noi vediamo il primo film, siamo negli anni 90, tutto avviene attraverso il telefono. Quindi c'è questa connessione telefonica, l'assassino che ti guarda e ti parla, ancora non erano proprio così attive.
No, infatti per esempio a noi spettatori italiani sembrava quasi un po' una stranezza da America, un vezzo questo dei cellulari, che per la prima volta avevano molto spazio in una storia, erano anche funzionali alla storia, non era solo la cosa che esibisce il manager di successo, per fare un esempio.
Noi avevamo Raffaella Carrà con i fagioli, quindi
eravamo ancora in un altro mondo.
C'era però sempre questo telefono.
Comunque è vero, il telefono, che l'assassino, che Ghostface in tutti i film, dal primo al prossimo usa con un congegno che camuffa la voce per minacciare, torturare in realtà, perché Ghostface non chiama le sue vittime, in realtà non dà mai una chance, anche quando dice se tu rispondi a tutte,
trova sempre un modo per ingannare la vittima e per dirle è morta, ammazzo,
esatto, l'hai voluto tu,
ed è un grande
non hai
momento
saputo rispondere. Anche questo era una novità, e oggi è più attuale che mai, perché oggi infatti lo vediamo soprattutto in Scream 5. In Scream 5 ritroviamo che è diviso da Scream 4 da addirittura una decina d'anni, quindi la tecnologia è anche molto cambiata.
Ormai sono 25
anni di Scream, gente, mica bruscolini. In Scream 5 vediamo tanti gadget tecnologici, vediamo le app, vediamo gli schermi touch, che forse vediamo anche non ancora in Scream 4, sì ma no, in questo sono funzionali.
E restando nella prima scena, nel quinto, mentre nella scena del primo Scream, Drew Barrymore, Casey corre da una parte all'altra della casa per chiudere le porte manualmente, nel quinto invece troviamo
Jenna Ortega,
esatto, che chiude attraverso l'iPhone, la Domo House,
la casa intelligente,
la casa intelligente.
Alexa
non è Alexa, no, come accade a volte in certi film, si cerca di dare un aspetto un po' non troppo riconoscibile alla tecnologia, quindi non puoi dire se è un iPhone, non puoi dire se è un Android, e che altro, sono scelte che si fanno.
Però
pazienza,
possiamo dire una cosa, che nel primo Scream c'è un altro luogo proprio degli adolescenti di quegli anni, che era una sorta di Blockbuster, per cui il negozio di videocassette e DVD.
Dove lavora il nostro Randy.
Dove lavora Randy, esatto. E infatti Randy è quello che ci racconta nei primi tre film quello che sta accadendo, che cosa sta facendo l'assassino e che a quale punto del mito dell'horror, primo, secondo, terzo, trilogia,
l'evoluzione,
sequel, siamo.
Esattamente, per esempio in Scream 2, che si svolge in un college, ma non solo lì,
perché Sydney, allora sopravvissuta, va al college e lì ci va anche Randy,
amico, ecco. Sopravvissuto anche lui.
Persa, che Scream siamo?
Siamo a Scream 2,
siamo al 2, prima del 2, no?
Sì.
Prendiamoci un respiro, torniamo subito.
Certo. Alkalin Trio, American Scream, urlo americano, direi che è piuttosto
autoevidente.
Esatto, autoevidente, piuttosto pertinente. Dicevamo Scream 2, le regole di Scream 2, perché da un film all'altro le regole spesso, cioè quasi sempre raccontate dal nostro Randy, che è interpretato da Jamie Kennedy, che non ricordo obiettivamente, è o in una serie o nell'altra, o è in Medium o è in Ghost Whisperer, perché entrambe parlano di una medium che vede i fantasmi, ora non ricordo, ed è, credo che sia il marito o il complice, l'assistente di lei che vede i fantasmi. Le regole di un serial, perché con il secondo si comincia già a intravedere una serie. Prima di tutto il numero dei morti aumenta. Seconda cosa, le scene del delitto sono sempre più elaborate, più sangue, più errore, una carneficina. Ci vanno a nozze gli spettatori. Terza cosa, se vuoi che il sequel abbia il suo marchio di fabbrica, non devi mai, e dico mai, e qua si interrompe. Maledetto Kevin Williamson l'ha fatto apposta, non ci ha detto come finisce la terza regola del secondo Scream, quindi noi possiamo solo fare congetture, possiamo solo immaginarle o scrivere quelle nostre.
E diciamo che il secondo Scream 2, inizia in modo un po' diverso, perché non è all'interno di una casa, per cui siamo in una, anzi siamo
un
al
mondo
cinema,
che si allarga.
E che cosa succede? I due, ragazzo e ragazza, che sono in fila per entrare al cinema, stanno per andare a vedere Stab, che è la la resa filmica, il film degli omicidi di Woodsboro, cioè del primo Scream, per cui qui è meta sopra meta sopra meta.
È il film, nel film, nel film, e qualcuno lo va a vedere. Sono anche, per chi è interessato ai trivia scemi tipo me, Jada Pinkett Smith, moglie o ex moglie di Will Smith, e Mackie Pfeiffer, che è classico attore degli anni 90 che trovavano dappertutto, da ER appunto a Scream.
E la cosa bella da vedere è che, allora, cinema americano, per cui pieno zeppo, è una prima, e ci sono già nella sala ragazzi vestiti come Ghostface, perché sebbene stiano vedendo un film che è basato su un orrore vero, perché ci sono stati degli omicidi, la gente è morta, allora interessa soltanto entrare a far parte di questo mondo, di questo mito che è Ghostface.
Sì, la cronaca diventa un gioco, che diventa un film, che poi diventa una serie di omicidi nuova, e tutto ricomincia in un ciclo che non ha fine.
E i primi due che incontriamo sappiamo che fanno una fine
tragica,
pur essendo, sì, perché anche qui le regole poi del film horror, per cui dove di solito accade sempre nel primo la ragazza è a casa da sola, per cui è in una situazione di vulnerabilità, qui no, sono ragazzi e ragazzi in mezzo a un sacco di gente, ma anche lì l'assassino riesce a colpire ed è fantastico. E poi da lì comunque si capisce che Ghostface è sempre a caccia di Sydney. Sydney è al centro di tutta la storia, è proprio uno scontro tra Ghostface, che Ghostface continua a cambiare, e Sydney, che è sempre lei,
è sempre,
sempre la stessa.
È sempre, sì, è veramente, anche in questo caso, lo dicevamo qualche volta, qualche puntata fa, lo dicevamo per esempio di Alien e Ripley, Jamie Lee Curtis, cioè Laurie Strode e Michael Myers, si creano a un certo punto, secondo me questa è nata così, non è stata pianificata, si creano appunto dei binomi che non possono essere divisi, e non possono essere divisi nel caso di Scream nemmeno dalla morte di chi sta sotto la maschera di Ghostface, che da un film all'altro è sempre diverso.
E invece poi arriviamo a Scream 3.
Ebbene sì.
Sì, Scream 3. Allora, di cosa parliamo? Di serie o di trilogia? Anche qui il nostro Randy ha qualcosa da dire. Non avete a che fare con un seguito, avete a che fare con il capitolo finale di una trilogia. Nelle vere trilogie si torna sempre all'inizio della storia e si scopre che cose credute vere non le erano affatto. Primo, avete un killer sovrumano, non servirà a pugnalarlo e neanche sparargli, praticamente nel terzo capitolo dovrete congelargli la testa, decapitarlo, farlo saltare in aria. Secondo, chiunque, anche il personaggio principale, può morire. Ah, Sydney. Terzo, il passato tornerà a mordervi le chiappe, ragazzi, pensate di sapere tutto del passato, non è vero. Anche qui si gioca con le regole e cose viste e riviste in tanti film horror. Va detto che il numero 3 di tutta questa saga del mondo di Scream è quello veramente particolare, perché all'inizio chi risponde al telefono, il primo che risponde al telefono, non è una ragazza ma è un ragazzo che abbiamo già visto. Sono sempre in due a morire all'inizio, e poi tutto il film non si svolge a Woodsboro, cioè la cittadina di Sydney, ma si svolge su un set cinematografico dove stanno girando Stab 3.
Sì.
Per cui anche qui tutto finto, e la cittadina è ricostruita perfettamente, per cui quando Sydney, chiamata in un certo senso perché viene scovata da Ghostface, lei è andata a rintanarsi, fa tra l'altro la voce amica al telefono sotto pseudonimo, proprio isolata con un cagnolone che non farebbe paura a nessuno, mi spiace Sydney, lì è proprio sbagliato, viene rintracciata dal killer e capisce che non può sfuggire, deve affrontare ancora una volta Ghostface e tutte le sue paure, per cui va sul set dove ritrova, diciamo, i pochi amici rimasti, ecco, diciamo.
Uno di questi è David Arquette, fratello di Patricia e credo anche Rosanna, nonché marito e poi ex marito di Courteney Cox di Friends, che a sua volta è uno dei personaggi classici di Scream, cioè Gail Weathers, la giornalista, inizialmente senza scrupoli, ma poi col passare dei film diventa anche una amica, anche addirittura una confidente di Sydney, che è veramente anche questo è uno sviluppo nel tempo sorprendente, quando li si rivedono tutti insieme quasi stenti a credere che alla fine ci sia un'amicizia tra loro, e invece c'è.
Ecco, una cosa che invece bene o male non cambia mai è Sydney. Sydney è forte dall'inizio alla fine e gliene capitano veramente di tutti i colori, cioè a parte il fatto proprio lo scontro con Ghostface, ma deve affrontare tutta una serie di traumi, non solo la morte della madre, per cui deve scoprire veramente cosa è successo e com'era sua madre. Lei aveva un ideale, diciamo, in mente una madre che non esisteva, ma non è solo questo. Lei, diciamo che resta un po' monolitica. Ghostface, visto che può essere tante cose, tante persone, ovviamente mette in gioco delle energie sempre diverse. Questo è fantastico.
Sì, come per esempio in Scream 4, che è veramente un film sorprendente, quasi più degli altri, perché arriva dopo tanto tempo dal terzo, noi non l'aspettavamo per niente, e arriva a prendere di mira di nuovo anche i cliché in un modo che riesce a essere decisamente nuovo, e ci sono delle regole anche in Scream 4, c'è un upgrade delle regole, e si dice questo: ci sono ancora delle regole ma sono diverse, l'inaspettato è il nuovo cliché, gli omicidi devono essere molto più estremi, l'opposto diventa il nuovo standard. Il sovvertimento di queste regole crea appunto un nuovo status quo per il cinema dell'orrore. E Kevin Williamson e Wes Craven, purtroppo questo poi sarà l'ultimo film che lui dirigerà, veramente fanno centro in un modo pazzesco, secondo me. Da questo sì, poi purtroppo in mezzo c'è stata la morte del maestro e lo sviluppo poi dei successivi due Scream per forza ha subito una battuta d'arresto.
Va detto che comunque Scream, perché poi sono riusciti secondo me a fare dei film belli, perché c'è un mondo, cioè oramai sì. Scream vive, ha una vita sua, nonostante il terzo, che piace molto a pochi.
Sì, è controverso.
È controverso, soprattutto a casa nostra, ma è vivo, c'è un mondo. I ragazzi che non sono più ragazzi, che sono sempre adulti, e i ragazzi che vedono per la prima volta, magari partendo dal quinto, poi tornano indietro a vedere anche gli altri, entrano in un mondo in cui l'orrore raccontato, per cui che dovrebbe essere assolutamente come andare a vedere uno spettacolo di magia con il mago che ti racconta come fa i vari trucchi, in realtà non toglie nulla alla paura, anche se vuoi all'esaltazione, sì, della caccia,
perché la botta di adrenalina.
La botta di adrenalina.
ero andata a farmi due chiacchiere con Ghostface. Quindi, e giustamente siamo vestiti di neri, abbiamo il viso bianco, cioè siamo molto simili e abbiamo anche questo meraviglioso senso
dell'ironia. Ritratto di famiglia.
Ma certo, anche perché un particolare che non avete svelato è che questo assassino è anche buffo, è goffo, cioè non è l'assassino infallibile che li fa secchi tutti al primo colpo.
No, è vero, non è come Michael Myers che cammina sempre con lo
implacabile,
con lo stesso ritmo, lo stesso passo e arriva sempre più, cioè, c'è una vecchia battuta: per quanto tu possa correre in fretta, Michael Myers camminerà sempre più veloce di te, e questo è.
Quindi non si sa bene se
è goffo, inciampa Ghostface, va a sbattere contro le cose, batte la testa.
Cioè, non si sa poi qual è il confine tra Scream l'originale e i suoi epigoni di Scary Movie, quindi è tutto un grande racconto che vede il cinema e il genere horror come protagonista. Questo poi è il vero protagonista, è il motivo per cui Scream è uno dei punti fermi di chi come noi mastica horror, ama l'horror.
L'horror però nasce anche dal reale, non solo. Scream si è ispirato a un famoso serial killer, Danny Rollins, che aveva ucciso dei ragazzi di un'università, adesso non mi ricordo di quale, però un'università americana, qualche anno prima. Era stato poi trovato e è stato anche condannato a morte, e a questo Williamson si era ispirato a lui. Ma tra l'altro Scream ispira degli omicidi. Un camionista belga nel 2001, un giovane camionista belga che ha attirato nella sua casa con la scusa di scambiare delle videocassette una ragazzina. Ha dichiarato il suo amore, la ragazzina lo ha rifiutato, lui è andato in bagno, si è vestito come Ghostface e l'ha uccisa. E non solo, ha anche due amici che hanno ucciso un'amica durante una serata. Erano loro due, un altro il ragazzo di questa ragazza. A un certo punto loro fingono di andarsene, in realtà tornano, trovano lei da sola e la uccidono. E si dicono proprio, cioè scrivono anche, si scrivono i messaggi dicendo: ah sì, proprio come in Scream, solo che questa è la vita vera.
E questo è anche, purtroppo non ci sarà il tempo di parlarne, ma torneremo sicuramente, come torna Scream, torniamo anche noi, è anche in parte, come dire, la base e il fondamento di Scream 5, ma di, diciamolo perché è giusto, di Matt Bertinelli Olpin e Tyler Gillett, che sono i due registi, registi d'alto di Finché morte non ci separi, che è un film molto divertente, andatelo a vedere, che hanno dovuto prendere, farsi carico dell'eredità non leggera di Wes Craven, e secondo noi sono riusciti
benissimo.
Che diciamolo,
dopo circa nel 2015 viene a mancare, quindi dal 1996, prima ideazione di Scream, e 2015 tutto il percorso è stato accompagnato proprio dal grande maestro. Da quel momento in poi c'è un po' un taglio.
c'è un taglio e non poteva essere così mancato lui, però come Ghostface non si ferma neanche i film di Scream.
Perché sono fatti, si capisce, con amore verso, sì. Cioè, sempre che si possa parlare, è questo quello che fa, che è del mondo, che lega poi tutti gli appassionati di Scream, che sono film che noi adoriamo. Ma lasciamo l'ultima parola in realtà a Randy, che nel primo Scream, quando la polizia brancola nel buio, spiega questo, e lo spiega ad alta voce all'interno
della videoteca.
Della videoteca. La polizia non guarda abbastanza film, è la tipica storia da film dell'orrore. Mi ricorda: non entrate in quella casa, c'è sempre una stupida ragione per far fuori la tua ragazza. E il bello è proprio questo, la semplicità. E poi se diventa troppo complicato finisce che ti perdi il pubblico. La polizia dovrebbe guardarsi "non entrate in quella casa" e impararlo a memoria, risparmierebbero tempo. C'è una formula standard, una formula semplicissima:
sono tutti sospettati.
Ed ecco, proprio sono tutti sospettati. Chi si cela dietro quella bella maschera bianca di Ghostface? Insomma, spero che ascoltando le nostre parole vi venga voglia stasera di farvi una maratona Scream dal 1 al 5, in attesa del 6° che arriverà, l'hanno annunciato, nel 2023.
E non vediamo l'ora.
Insomma, noi vi abbiamo raccontato e portato in questo magico mondo della città di Woodsboro, anzi al cinema, sperando di poterci tornare presto. Io ci sono già tornata e vi lasciamo alle note brillanti, attraenti e proprio a un altro mondo di A Tutto Swing con Marco Bernardi, ma noi torniamo la settimana prossima.
Altro che, quindi.
A presto. Carry.